Allora, come tutti sappiamo, un po' Lucian mi ha anticipato questa mattina, in questo ultimo periodo tutto il mondo è sotto pressione e sta affrontando una prova grandissima, il coronavirus. Un virus che anche se è invisibile, lo vediamo nella morte di tanta gente. È un virus che non agisce allo stesso modo con tutti. Ci sono gli immuni. Ci sono gli asintomatici, cioè coloro che non presentano sintomi, ma sono positivi e sono contagiosi. E ci sono quei soggetti in cui il virus diventa più aggressivo, che entra nei polmoni e li distrugge. La gente è costretta a stare in casa per evitare che i morti possano aumentare. E c'è uno slogan che gira, che ormai lo vediamo attaccato dappertutto, che, come proprio ha detto Lucian, dice andrà tutto bene, con un arcobaleno al centro e due nuvole ai lati, un segnale di ottimismo per combattere la paura. Ma la paura di che cosa? La paura per un futuro incerto, la paura di non avere il controllo della propria vita. La vita può finire da un momento all'altro. Eppure c'è questo segnale di ottimismo. Andrà tutto bene. Ma andrà veramente tutto bene? E se il mondo ha questo slogan, qual è lo slogan del credente in questo momento? Come stanno vivendo i credenti questa situazione? C'è un virus che l'uomo non vuole vedere, eppure è un virus che coinvolge tutti. Tutti gli uomini sono positivi. È lo stesso virus che porta l'uomo a morire. L'uomo muore perché ha questo virus. L'uomo si ammala perché c'è un virus superiore al coronavirus. E tutte le malattie sono una conseguenza del vero problema dell'uomo. Non esiste nessuna mascherina che possa evitare il contagio, ma è qualcosa che l'uomo ha nella propria natura. Questo virus è il peccato e le sue conseguenze. All'inizio della formazione della Chiesa, Dio permise la persecuzione per disperdere i credenti nei vari territori. E la risposta a questa situazione portò i credenti in altre parti, in altre situazioni che difficilmente avrebbero scelto con i loro ragionamenti. E questo fu un momento in cui la Chiesa di Dio si estese e progredì molto in quei territori. Per cui anche la situazione attuale che stiamo vivendo fa parte del piano di Dio e probabilmente uno dei motivi per cui la sta permettendo è proprio quella di portare il Vangelo agli altri. Si può evangelizzare i propri colleghi di lavoro per chi sta lavorando, ma si può anche evangelizzare i propri figli in casa per chi non può uscire, oppure i nostri cari che ormai riusciamo a vedere tutti con i nostri telefoni. In questo momento la gente è più sensibile al tema della morte. Con lo slogan andrà tutto bene, che da un punto di vista umano è un ottimo segnale per continuare ad essere positivi e combattere per andare avanti in questa vita. Da un punto di vista spirituale è ancora un modo per non far pensare, per non riflettere. La gente non deve pensare che potrebbe avvicinarsi la morte anche per loro. Eppure, se ci ricordiamo, Ecclesiaste al capitolo 7,2 dice: è meglio andare in una casa in lutto che andare in una casa in festa, poiché là è la fine di ogni uomo, e colui che vive vi porrà a mente. Questo dovrebbe essere lo slogan di questo momento per i credenti. Chiaramente dobbiamo essere sensibili alla sofferenza degli altri, quindi ci vuole tanto tatto, ma nello stesso tempo dovremmo usare questo periodo in cui i cuori sono più sensibili e cercare di aiutare gli altri a farsi le giuste domande. Cosa c'è dopo la morte? Qual è la mia situazione davanti a Dio? In questo periodo dovremmo portare il Vangelo agli altri, dovremmo presentare Cristo agli altri. E a questo punto dobbiamo farci un'altra domanda. In che modo possiamo evangelizzare? Cosa dici alle persone per portarle a Cristo? Esistono tante strategie di evangelizzazione. C'è chi dice: credi in Gesù e vedrai, la tua vita cambierà. Gesù sarà tutto per te. Vedrai, qualsiasi cosa, confida in Gesù e lui ti guarirà da ogni malattia. Avrai il migliore lavoro, il miglior matrimonio. Gesù risponderà ad ogni tua perplessità. Ti darà ogni tipo di benedizione. Chiaramente le benedizioni sono materiali di questo mondo. Quindi quando arrivano poi le prove, dove sono queste benedizioni che uno si aspettava? Oppure c'è qualcun altro che dice che l'uomo è un peccatore, perciò va all'inferno. Devi fare 4-5 cose per non andare all'inferno. Segui tutti questi passi. Alla fine fai una preghiera, accetta Gesù e tu hai la vita eterna. Le persone fanno una preghiera 20 anni prima magari, ma la vita di queste persone continua a non cambiare e a restare la stessa di quel primo giorno. E questo è il significato di evangelizzare. Una delle caratteristiche del discepolo è seguire il proprio padrone. In entrambe questo tipo di evangelizzazioni l'uomo è sempre al centro. L'uomo viene innalzato o per vivere meglio in questo mondo o nel confidare in un'opera propria. L'uomo in un modo o nell'altro diventa più grande di quello che è realmente. E Dio diventa sempre più piccolo. Dio viene spodestato della propria grandezza, della sua immensità. Nessuno si preoccupa di conoscere di più chi è Dio. Purtroppo il Vangelo negli ultimi tempi è stato molto annacquato e si è cercato di riempire intere chiese di falsi o illusi credenti, piuttosto che portare il messaggio biblico. C'è bisogno di portare il vero Vangelo e quindi volevo portare questa mattina un esempio biblico. Uno dei più grandi evangelizzatori che conosciamo è Paolo, ma ce n'è un altro molto più grande di Paolo. E sapete chi è? Questo è Gesù. Gesù non ha abbassato il Vangelo per farlo diventare popolare o appetibile, ma lo ha innalzato rendendolo impossibile da accettare per un uomo senza che ci sia stato prima qualcos'altro. Oggi volevo vedere con voi un brano che Gesù usa per evangelizzare una persona, ma più che parlare direttamente di evangelizzazione, parleremo di fede e della differenza che c'è tra una fede umana e una fede che viene dall'alto. Il brano che andremo a vedere è un brano che io amo particolarmente, perché è il primo brano che ho ascoltato dalla parola di Dio ed è il brano che il Signore ha usato per portarmi a Lui. E sto parlando del Vangelo di Giovanni, per cui vi chiedo di andare in Giovanni al capitolo 3. Giovanni capitolo 3, ma leggeremo dal capitolo 2, versetto 23. Giovanni capitolo 3. Andremo a leggere dal capitolo 2, versetto 23, che dice: mentre egli era in Gerusalemme alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i segni miracolosi che egli faceva. Ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti e perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, poiché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: «Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui». Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli disse: «Come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere?» Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. così è di chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? Ci fermiamo qui. Innanzitutto vediamo un po' il contesto in cui ci troviamo. Ci troviamo nel Vangelo di Giovanni. E sapete qual è lo scopo del Vangelo di Giovanni? Il Vangelo di Giovanni è il secondo Vangelo dopo Luca che ci dice espressamente il motivo per cui è stato scritto. E vi chiedo di andare in Giovanni al capitolo 20 e leggeremo i versetti dal 30 al 31. Quindi Giovanni 20 e leggeremo i versetti 30 e 31. Giovanni 20, 30 e 31, che dicono: or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Giovanni dice che Gesù fece molti segni, molti miracoli, ma in questo Vangelo non sono stati tutti descritti. Il Vangelo mostra soltanto 7 miracoli prima della morte di Gesù e uno dopo la sua risurrezione. E Giovanni dice: ma questi sono stati scritti? I soli miracoli descritti nel Vangelo, sta dicendo Giovanni, sono già sufficienti per il loro scopo. Il Vangelo di Giovanni è stato scritto per uno scopo, ce lo dice: affinché crediate che Gesù è il Cristo. E c'è anche un altro scopo successivo e consecutivo. Dice: affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Il Vangelo di Giovanni è quindi un libro di natura evangelistica. È un libro che ti presenta Cristo come Figlio di Dio, e questo affinché l'uomo possa mettere la propria fede in Lui e attraverso questa fede l'uomo possa vivere e scampare il giudizio. Nel Vangelo di Giovanni la parola credere compare circa 100 volte. Giovanni vuole che l'ascoltatore arrivi alla fede, e quindi anche il brano che andremo a vedere oggi rispetta l'intento dell'autore. Se possiamo ancora andare al capitolo 1, sempre di questo Vangelo, al Vangelo di Giovanni capitolo 1, lo conosciamo benissimo. Il versetto 1 dice: nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Ancora al versetto 14, e la parola è diventata carne. Giovanni identifica Gesù che era la parola. E come abbiamo visto al versetto 1, la parola era con Dio e la parola era Dio. Gesù è la parola che è diventata carne, che significa che è Dio che si fa uomo. Al versetto 11 dice che è venuto in casa sua, ma i suoi non l'hanno ricevuto. Giovanni scrive questo libro molti anni dopo che Gesù è morto ed è risorto, perciò descrive quello che era già accaduto tanto tempo prima, e cioè che i giudei non avevano creduto in lui, non lo avevano accolto e lo avevano rifiutato. E poi al versetto 12 e 13, che sono molto importanti per capire il passo che stiamo studiando, 12 e 13 dice: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Il versetto 12 ci dice una cosa importantissima: che quelli che hanno ricevuto Gesù hanno il diritto di diventare figli di Dio. Conosciamo benissimo questo versetto. E poi lo spiega meglio: quelli che credono nel suo nome. Quindi chi crede in Gesù è un figlio di Dio? E sembra molto semplice, ma come vedremo meglio oggi, cosa significa credere nel suo nome? Se chiediamo alle persone intorno a noi che conosciamo e gli chiediamo se credono in Gesù, tantissimi ti dicono di sì. Ma allora sono tutti salvati? La risposta a questa domanda ce la dà il versetto 13. Dice: i quali non sono nati da carne, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Il versetto 13 ci dice qualcosa di molto importante riferendosi a coloro che credono. Gli dà un sinonimo. Dice coloro che credono non sono nati né da volontà di carne, né da sangue, né da volontà di uomo. Ed usa un bel ma. E dice sono nati da Dio. Giovanni sta mettendo delle basi che la fede salvifica non viene dalla volontà dell'uomo, né dalla nostra natura della carne. Non è qualcosa di terreno, ma viene da Dio. Dice, sono nati da Dio. Entrando nel nostro testo di oggi, nel nostro contesto immediato, perché stiamo leggendo dal versetto 23 del capitolo 2? Guardate il versetto 25 del capitolo 2, vediamo che Gesù dice, e perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo? Poiché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. E poi il versetto 3.1 dice ancora, c'era tra i farisei un uomo, c'è un'enfasi sulla parola uomo. I due passi sono collegati, come vedremo meglio, perché Nicodemo era un uomo che faceva parte di quegli uomini che vengono descritti alla fine del capitolo 2. E Nicodemo va da Gesù. Oggi vedremo quale strategia usa Gesù per evangelizzarlo e vedremo che Gesù non usa tanti sotterfugi e non abbassa Dio, anzi gli dà la giusta dimensione, cioè che Dio è molto più elevato di quello che possiamo capire ed è impossibile da raggiungere per un uomo. E perciò Gesù mostra di cosa ha bisogno ogni uomo. Oggi vedremo la necessità della rigenerazione per una fede salvifica e vedremo due tipi di fede. Vedremo una fede inadeguata dal capitolo 2, versetto 23 fino al capitolo 3, versetto 2 e vedremo una fede necessaria, la rigenerazione dall'alto, fino al versetto 3:10. Vediamo il primo punto, una fede inadeguata, versetto 23. Mentre egli era in Gerusalemme alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome vedendo i segni miracolosi che egli faceva. All'inizio del capitolo 2, Giovanni ci racconta del primo miracolo che fece Gesù, la trasformazione dell'acqua nel vino, al matrimonio di Cana di Galilea. Giovanni non ci dice nessun altro miracolo che fece Gesù, eppure nel versetto 23 che abbiamo appena letto ci dice che molti credettero nel suo nome, vedendo i segni miracolosi che egli faceva. E di segni miracolosi è inteso al plurale. Il versetto 13, sempre del capitolo 2, dice: La Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme. La Pasqua viene enfatizzato che era la Pasqua dei Giudei. Dal versetto 14 in poi viene raccontato l'episodio in cui Gesù scaccia gli animali che erano venduti davanti al tempio e rovescia i tavoli dei cambiavalute. E subito dopo viene descritta la discussione che ebbe con alcuni giudei. Ma non ci viene descritto nessun altro miracolo. Gesù probabilmente nel periodo di Pasqua fece tanti miracoli a Gerusalemme che non sono descritti. Ma il nostro testo ci dice che grazie a questi segni molti credettero nel suo nome. Il testo non ci dice che pochi credettero nel suo nome, ma dice molti a Gerusalemme, alla festa della Pasqua dei Giudei, come abbiamo letto, credettero nel suo nome. Ed è la stessa frase che usa Giovanni al capitolo 1 che abbiamo appena visto, versetto 12, a quelli che credono nel suo nome. Quindi potremmo dire che molti giudei credettero in Cristo e quindi erano tutti salvati. Sembrerebbe di sì. Qui c'è scritto che molti credettero nel suo nome. Se il testo si fermasse qui, sarebbe così. Ma Giovanni enfatizza qualcosa subito dopo, versetto 24. Ma Gesù non si fidava di loro perché conosceva tutti. Giovanni dice ma. Gesù non si fidava di loro, che significa? Significa che la loro fede era inadeguata. Gesù non si fidava della loro fede. Significa che la loro fede era superficiale, era emozionale, era dovuto al momento. Il versetto 24 prosegue e dice il perché Gesù non si fidava di loro. Dice perché conosceva tutti. Gesù conosceva tutti e sapeva che avevano riposto la fede non in lui, ma nei miracoli che lui faceva. Una fede momentanea, una fede umana, ma di poca durata. Al versetto 25 Giovanni rafforza ancora la motivazione del perché Gesù non si fidava di loro e dice: e perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, poiché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. Giovanni ci dice ancora che Gesù non solo conosceva tutti i presenti, ma non aveva bisogno neanche che nessuno gli dicesse cosa c'è nell'uomo. Guardate l'enfasi che mette Giovanni al versetto 25, poiché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. Sembra un gioco di parole, ma invece è un'affermazione molto forte. Egli conosceva quello che era nell'uomo. Chi è che conosce quello che c'è dentro l'uomo? Solo Dio può conoscere quello che c'è dentro il cuore o nella mente di ogni uomo. Leggo io. Geremia 17, 9, 10. Ascoltiamo quello che dice. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Io, il Signore, che investigo il cuore, che metto alla prova le reni, per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Solo Dio può conoscere quello che c'è dentro il cuore o nella mente di ogni uomo. Giovanni sta dicendo che Gesù conosceva quello che era nell'uomo. Giovanni sta dicendo che Gesù è Dio. Gesù insieme alle altre persone della Trinità è il creatore di ogni cosa e Gesù ha il potere su ogni cosa. La folla stava vedendo Dio fattosi uomo, eppure non pensava minimamente a questo grande privilegio o all'immensità di colui che avevano davanti. La folla riponeva la propria fede nei miracoli. Grandi folle seguirono Gesù dopo questo momento, in queste situazioni, ma furono tutte disperse presto, perché avevano una fede umana molto limitata. Andando avanti al capitolo 3, dice 3.1, c'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Come abbiamo già introdotto, ci troviamo nello stesso contesto, nella stessa occasione in cui molti credettero in Gesù. Ecco che compare il nostro personaggio di questa storia, che viene esposto al Vangelo. C'era un uomo chiamato Nicodemo che anche lui credette in Gesù. Giovanni ci dice che era un fariseo ed era uno dei capi dei giudei. Sappiamo che i farisei erano delle persone agli occhi della gente giustissime, erano il numero uno delle persone che facevano opere buone. Si distinguevano dagli altri perché digiunavano 2 volte la settimana, perché facevano grandi elemosine pubbliche, bellissime preghiere, erano impeccabili per tutti gli uomini. I farisei erano molto attaccati alle tradizioni. Sappiamo che avevano cambiato la legge e avevano aggiunto tante altre tradizioni a quello che la legge indicava. E questo aveva creato un grosso problema. I farisei confidavano in se stessi, nelle proprie opere, per cui si ritenevano giusti, si ritenevano migliori di altri per la propria giustizia. Loro si ritenevano non peccatori perché erano dei giudei e perché facevano tutto ciò che la legge prevedeva. Ma come abbiamo detto tante volte, solo esteriormente. E Nicodemo era uno di loro, ma Nicodemo era anche uno dei capi dei giudei, perciò faceva parte del Sinedrio. Nicodemo era anche un insegnante della parola, come ci dice Gesù stesso al versetto 10, dice: tu sei maestro di Israele. E Nicodemo, andiamo avanti, va da Gesù, versetto 2, dice: egli venne di notte da Gesù e gli disse: Rabbì, Noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Nicodemo riconosceva che Gesù era un maestro venuto da Dio, perché dice nessuno può fare questi miracoli se Dio non è con lui. Nicodemo aveva una fede genuina, possiamo dire. Il versetto dice che Nicodemo andò di notte da Gesù. Ci sono tante interpretazioni di questo versetto. C'è chi dice che Giovanni mette in contrasto la notte e il giorno, Nicodemo era nel buio spirituale, e Gesù la luce. Anche se è vero che Gesù è definito la luce del mondo, ed è un'espressione biblica, la risposta più valida è che Nicodemo andò di notte perché, essendo membro del Sinedrio, temeva che se fosse stato visto pubblicamente con Gesù, visto che i farisei non apprezzavano quello che Gesù diceva, avrebbe potuto avere delle ripercussioni. E Nicodemo dice: noi sappiamo, intendendo che c'erano anche altri che avevano creduto in Gesù. Quindi Nicodemo va da Gesù per capire qualcosa di più. E Gesù è interessante cosa risponde al versetto 3. Gesù innanzitutto conosceva, come abbiamo visto al versetto 25, ciò che era nel cuore dell'uomo e conosceva anche quello che c'era nel cuore di Nicodemo. Nicodemo cercava qualche risposta da Gesù, voleva sapere in qualche modo se lui era a posto. Questo ce lo fa intendere proprio Gesù al versetto 3. Sembra che Gesù stia cambiando discorso, ma in realtà Gesù sta rispondendo al vero problema che Nicodemo aveva nel suo cuore. Nicodemo voleva sapere se grazie alla sua giustizia, grazie alle sue tradizioni, grazie alle sue opere, grazie alla sua appartenenza al popolo ebreo, grazie alla sua conoscenza, lui poteva entrare nel regno dei cieli. E Gesù, dalla sua risposta e dal flusso della prosecuzione del discorso, risponde che tutto questo non è sufficiente, non solo a entrare nel regno dei cieli, ma neanche a vedere il regno dei cieli. In pratica Gesù sta dicendo: la tua fede, Nicodemo, non è sufficiente per entrare nel regno dei cieli. La tua fede, Nicodemo, è inadeguata. La fede dell'uomo è insufficiente per entrare nel cielo. Nicodemo, è impossibile per te vedere il regno di Dio, come è impossibile ad ogni uomo vedere il regno di Dio se non succede qualche altra cosa. Gesù conosceva il cuore degli uomini e conosceva anche Nicodemo. Anche se avevano creduto in lui, la loro fede era inadeguata, non aveva la potenza per entrare nel regno dei cieli. Perciò passiamo al secondo punto del nostro testo e vediamo nel dettaglio cosa risponde Gesù, quale tipo di fede ci vuole per essere salvati. Gesù afferma che non chiunque professa di avere fede può entrare nel regno di Dio, ma c'è bisogno di una fede necessaria, la rigenerazione dall'alto per essere salvati. Versetto 3 dice: Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Gesù, come detto, sembra come se stesse cambiando discorso, ma Gesù non sta cambiando nessun discorso. Gesù sposta i riflettori dalla visione orizzontale che aveva Nicodemo a qualcosa di molto più elevato. Mostra l'altezza di Dio, alza il livello della conversazione. Gesù dice: in verità, il Vangelo di Giovanni è l'unico Vangelo che usa questa espressione, in verità, ripetuto due volte. Negli altri Vangeli la parola in verità viene ripetuto solo una volta. Quando si incontra questa espressione, in verità, è un'affermazione molto importante che fa il Signore. È come se Gesù stesse mettendo un pilastro, come se stesse mettendo delle basi di cemento armato a tutta la costruzione del suo discorso. Nella frase in verità, che può essere anche tradotta con amen, amen, che significa così sia, Gesù sta dicendo: stai attento, fai attenzione a ciò che ti sto per dire. Tutta la parola di Dio è vera, ma in questo momento prendi quello che ti sto per dire, legatelo dove vuoi, al corpo, alla mente, mettilo dove non ti puoi dimenticare, Mettilo sempre davanti a te, apri le orecchie e ascolta, perché quello che ti sto per dire è estremamente vero. Gesù risponde con una condizione: se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Tu non puoi vedere il regno di Dio. Gesù sta presentando questa solenne verità. C'è bisogno di una rigenerazione per vedere il regno di Dio. C'è bisogno di una nuova nascita dall'alto. E per regno di Dio si intende il dominio supremo su tutta la creazione. Ma in questo momento Gesù stava parlando del regno di Dio inteso come salvezza da parte di Dio. Ed è qualcosa che Nicodemo aveva nel cuore di capire. Nicodemo aveva assistito a quello che Gesù aveva fatto nel capitolo 2 che abbiamo visto prima, quando cacciò gli animali, quando rovesciò i tavoli dei cambiavalute, quando fece dei miracoli, quando Gesù aveva risposto ai giudei anche del Tempio in 3 giorni lo riedifico. Nicodemo riteneva Gesù maestro, per cui il vero problema che aveva Nicodemo nel cuore è che il comportamento di questo maestro lo aveva confuso, gli avevano creato dei dubbi sulla propria condizione. Nicodemo voleva capire se lui era a posto per entrare nel regno di Dio. E questo lo possiamo capire da ciò che risponde Nicodemo al versetto 4. Nicodemo aveva benissimo capito cosa voleva dire Gesù. Nicodemo non dice a Gesù: io ti ho fatto un'altra domanda, perché mi rispondi così? Ma risponde: come possono avvenire queste cose? È interessante che Gesù non dice a Nicodemo, come succede oggi via web o in tante chiese o su tanti opuscoli: 5 passi per essere salvati. Fai queste 5 cose, poi fai una preghiera, accetta Gesù e sei salvato. No, assolutamente. Gesù dice che c'è una condizione molto importante che non dipende dall'uomo. Non può l'uomo con nessuna delle sue opere entrare nei cieli. Per l'uomo è impossibile entrare o vedere il regno di Dio. È impossibile essere salvati. Devi nascere di nuovo, come spiegherà meglio al versetto 5. Significa nascere dall'alto, essere rigenerato. Al versetto 6 dice avere una nuova natura, che c'è qualcosa che nasce dalla carne, dall'umanità e non può vedere il regno. E c'è qualcosa che nasce dallo spirito, come abbiamo letto anche al capitolo 1, versetto 13, che nasce da Dio. Andando avanti, Nicodemo aveva capito benissimo cosa voleva dire Gesù, perciò risponde al versetto 4. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Tante volte viene travisato questo versetto. Nicodemo viene visto come un uomo primitivo, o un sempliciotto ingenuo, oppure come un ottuso che non aveva capito le parole di Gesù. Nicodemo era un insegnante delle sacre scritture, fariseo, uno dei capi del Sinedrio, e aveva capito benissimo cosa voleva dire Gesù. Nicodemo aveva capito benissimo che nascere di nuovo era inteso non in modo fisico. E la risposta segue la stessa analogia che aveva fatto il Signore. Nicodemo aveva capito che quello che il Signore gli stava dicendo, lo aveva capito benissimo, e lo respinge, perché quello che Gesù stava dicendo era qualcosa di impossibile da fare. Nicodemo doveva cancellare tutte le sue tradizioni. L'ingresso alla salvezza non consisteva nell'aggiungere qualcosa a tutti i suoi sforzi o vivere meglio con la sua devozione religiosa. Gesù gli stava dicendo che doveva cancellare tutto e ricominciare da capo. Nicodemo doveva tornare all'origine dei suoi giorni e cambiare completamente visione di tutta la sua vita. Nicodemo stava rispondendo, scusate, è impossibile per l'uomo nascere di nuovo, come è impossibile poter entrare nel grembo di sua madre da vecchio, è impossibile cancellare tutte le cose in cui credo. Gesù gli aveva appena mostrato la sua condizione di religioso, come non lo rendeva affatto giusto e non lo rendeva capace di cancellare tutte quelle tradizioni. Nicodemo aveva bisogno di essere rinato dall'alto per vedere la sua miseria spirituale, per vedere il fallimento della sua religione. Paolo, se ci ricordiamo in Filippesi, capitolo 3, ricordando la sua vita di prima, dice: io considero queste cose come tanta spazzatura. Paolo considerava tanta spazzatura tutta la sua vita religiosa. Gesù aveva appena detto a Nicodemo: la tua religione non ti rende giusto, ma è tanta spazzatura. Confidare nelle proprie opere non ti rende giusti, ma vi condanna. Gesù lo stava evangelizzando e lo stava portando a riflettere. Gesù stava dicendo: Nicodemo, Nicodemo aveva risposto bene, è impossibile per l'uomo fare questo. È impossibile per l'uomo da vecchio rientrare nel grembo di sua madre e nascere. E Gesù, dopo averlo portato a rispondere, gli spiega come invece diventa possibile. Nicodemo, bravo, hai capito tutto, hai risposto bene. È impossibile fare questo per un uomo. Adesso ti spiego come invece diventa possibile. Versetti 5 e 6. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne. E quello che è nato dallo spirito è spirito. Di nuovo troviamo in verità, in verità. Quindi c'è un'altra verità solenne che viene presentata. Anche su questo versetto ci sono tanti divisi. C'è chi sostiene che ci sono due nascite. Acqua intesa il liquido amniotico che c'è nel grembo materno prima della nascita. C'è qualcun altro che dice che acqua è inteso il battesimo in acqua. Ma sempre guardando il nostro contesto e guardando il personaggio di questa storia, Nicodemo, Gesù sta spiegando qualcosa che Nicodemo era in grado di comprendere, perché era un insegnante, conosceva bene l'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento acqua e spirito si riferivano spesso alla purificazione spirituale, a un lavaggio da parte di Dio, a una consacrazione. E c'è un passo nell'Antico Testamento a cui Gesù si stava riferendo. Se possiamo andare in Ezechiele, al capitolo 36, dal versetto 25 al 27. Ezechiele 36, dal 25 al 27. Che dicono? Vi aspergerò d'acqua pura e sarete puri. Io vi purificherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Gesù stava parlando in modo che Nicodemo potesse comprendere quello che gli stava dicendo. Nella rivelazione progressiva della parola di Dio, Dio usò uno dei suoi profeti, Ezechiele, per parlare del nuovo patto. Anche Geremia 31 ci parla di questo nuovo patto con la casa di Giuda. Dio, considerando l'incapacità del popolo di Israele di consacrarsi a Dio, profetizzò che avrebbe fatto un nuovo patto con la casa di Giuda, un patto che non dipendeva dall'uomo, perché l'uomo si era mostrato incapace, l'uomo non era in grado di ubbidire a tutta la legge. Un nuovo patto in cui Dio avrebbe dato un cuore di carne, che avrebbe dato all'uomo la capacità di ubbidire a Dio. Dice Ezechiele: camminerete secondo le mie leggi e le mie prescrizioni. Gesù stava ricordando a Nicodemo questo passo, il nuovo patto. Noi stiamo beneficiando oggi la Chiesa che non era neanche profetizzata del nuovo patto. Noi stiamo pregustando quello che poi un domani sarà anche per tutta Israele, per il residuo di Israele. Gesù era l'adempimento di questo passo. Tornando al versetto 5 di Giovanni, al versetto 5 del capitolo 3, Giovanni dice che se non rinasci dallo Spirito è impossibile entrare nel regno di Dio. Qui Gesù è ancora più diretto, non dice più vedere, ma dice entrare nel regno di Dio. Se Dio non rigenera il cuore, è impossibile entrare nel regno di Dio, è impossibile essere salvati. Non è una preghiera che ti salva, non sono i tuoi sforzi umani, non è la tua giustizia, questa è solo tanta spazzatura. Altro che l'uomo è buono, come sostengono tanti oggi. L'uomo non rigenerato ha un cuore di pietra, dice la Scrittura. Un cuore di pietra vuol dire che non batte. Paolo in Efesini 2, lo ricordo io, parlando della salvezza, dice: Dio ha vivificato anche voi. Voi che eravate morti nelle vostre colpe, nei vostri peccati. Un cuore che non batte è morto. Gli uomini possono essere vivi in carne ed ossa, ma sono morti in spirito. Per questo Gesù dice: quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Se uno non è nato dall'alto non può avere la fede salvifica, ma è ancora morto nei suoi peccati, anche se dice di credere. E questa è una domanda che ognuno di noi deve porsi. Ho una vera fede salvifica? Sono veramente nato dall'alto? Oppure Cristo è solo un'aggiunta e qualcosa in più nella mia vita? Tante volte si dice di una persona: questa sì che è brava, è un ottimo marito, un padre eccellente, un lavoratore eccezionale, sempre disponibile. È una persona che possiamo dire gli manca solo Dio. Quante volte abbiamo pensato questo di qualcuno? Io personalmente l'ho pensato. Sapete che questa è una bestemmia? Questo è un pensiero carnale diabolico. Nicodemo era forse uno dei migliori uomini di quel momento ed era andato da Gesù per aggiungere qualcosa a tutto ciò che lui era, per aggiungere alla sua giustizia, Gesù, quella brava persona che noi pensiamo che sia nei nostri tempi per applicazione. Non gli manca solo Gesù, gli manca tutto, ha solo tanta spazzatura. Nicodemo non aveva niente, gli sta dicendo Gesù, doveva spogliarsi di tutto e ricominciare da capo, e questo è impossibile per l'uomo farlo da solo. Nicodemo restò confuso dalle parole di Gesù, restò molto perplesso. E Gesù gli dice: guardate cosa dice, Nicodemo, non ti meravigliare, non restare stupito, non meravigliarti se ti ho detto che bisogna che nasciate di nuovo. Nicodemo, non sei a posto, bisogna che nasciate di nuovo. E cosa significa bisogna? Gesù dice: non più che è una condizione, ma è un bisogno, è qualcosa che è necessario. L'uomo ha bisogno di essere rigenerato, ha bisogno di nascere dall'alto. In questo momento si sta facendo la corsa al coronavirus del vaccino per inventarlo, per evitare che la nostra vita possa finire o quella dei nostri cari. Ma la parola di Dio ci dice che per l'uomo c'è solo un bisogno necessario. E non dobbiamo né stupirci, né meravigliarci, né scandalizzarci. L'uomo ha bisogno di nascere da Dio. E non sto dicendo che non dobbiamo curarci o cercare il vaccino. Ma anche se troviamo il vaccino, anche se la nostra vita si allungasse di 50 anni, l'uomo ha bisogno di salvezza, ha bisogno di nascere dall'alto. E questa rinascita dall'alto avviene come il vento. Gesù paragona la na nuova nascita al vento. Non mi fermerò tanto su questo versetto. Dice: il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore. La vita dei credenti è manifesta, si sente il rumore, la vedi, vedi le vite trasformate, ma non sai com'è stato possibile. Non sai da dove viene né dove va. Non c'è un'origine umana, non c'è una religione che ti può portare a Dio. Ma l'unico che può darti questa nascita, questa fede salvifica, è Dio, che come vedremo lo fa attraverso la sua parola. E c'è un'altra implicazione della rinascita dall'alto. La rinascita dall'alto ha come implicazione il ravvedimento. Dio ti mette a nudo e mostra la tua miseria di peccatore, ti mostra la tua povertà spirituale, accende quella luce che illumina tutti i tuoi falli. E l'uomo rigenerato si ravvede, non con una recita, non con delle semplici parole, ma con i fatti. Ciò che vede di se stesso lo rattrista, vede tutta la propria ingiustizia. Perciò la fede salvifica ti porta ad ubbidire a Dio, ti fornisce un cuore di carne che ti spinge a ravvederti continuamente e santificarti. A questo punto Nicodemo non è soddisfatto delle parole di Gesù. Nicodemo non si sta ravvedendo. Nicodemo protesta. Il versetto 9 ci dice: Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? In pratica Gesù, ti ho detto che è impossibile. Dai, dimmi cosa devo fare. Dai, dimmi la verità, sono venuto qui di notte, sto rischiando qui per venire da te. Dimmi come stanno le cose. Versetto 10. Gesù gli rispose: tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? Gesù sta colpendo il cuore di Nicodemo e gli dice una verità ancora peggiore dell'altra. Tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? Tu insegni agli altri ogni domenica, ogni sabato, insegni queste cose che ti ho appena detto e non sai il significato di queste cose. Gesù non gli stava dicendo devi studiare di più perché non sai queste cose. Gesù sta dicendo tu sei maestro, conosci queste cose, ma alla fine non ci credi. Conosci la parola di Dio solo a livello intellettuale. Conoscere la parola di Dio solo a livello intellettuale non ti fa entrare nel regno dei cieli. Tu puoi insegnarla anche agli altri, ma alla fine se non credi a ciò che c'è scritto non serve a niente. È ancora tanta spazzatura. E la tua vita non può essere trasformata se non credi. E questo coinvolge tutti noi, nessuno escluso. Non è sufficiente sentire la parola di Dio, ma la parola di Dio va creduta e vissuta. Conoscere la verità solo a livello intellettuale non fa di te un credente. Frequentare un tempio, essere parte del Sinedrio, frequentare una chiesa per applicazione, non fa di te un credente. Gesù sta dicendo: Nicodemo, tu non credi nella scrittura. Nicodemo era un incredulo. Per questo Gesù non si fidava di lui e non si fidava di loro. Nicodemo aveva una fede umana davanti a Dio. E questa fede non può permetterti di entrare nel regno dei cieli. La verità, Nicodemo, è che sei ancora un incredulo. E questo ci viene confermato anche nei versetti successivi, versetti 11 e 12, che andiamo a leggere. In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Gesù a questo punto parla al plurale, dice noi testimoniamo. Gesù parla al plurale manifestando chi era lui. E Nicodemo poteva capire cosa intendesse Gesù con quel plurale, con noi. Perché in Genesi, se ci ricordiamo, c'è scritto facciamo l'uomo a nostra immagine. Gesù si sta definendo Dio. E Gesù ancora ripete due volte in verità, e dice voi non ricevete la nostra testimonianza. Dice, se vi ho parlato delle cose terrene, voi cosa fate? Dice, non credete. Gesù stava dicendo, voi non credete, siete increduli. In poche parole, non è sufficiente né una fede umana emozionale e neanche una fede intellettuale. Quello di cui c'è bisogno è di una nuova nascita, di una rigenerazione dall'alto. Non ti salva né una preghiera, né tantomeno la tua conoscenza intellettuale. E neanche ubbidire una serie di regole religiose. Quello che ti salva è la rinascita dall'alto. Al versetto 13, Gesù sta ancora rispondendo a Nicodemo alla domanda che sembrava che non avesse capito del versetto 2. Come possono avvenire queste cose se Dio non è con lui? Gesù gli sta dicendo, io sono Dio, perciò faccio queste cose. Versetto 13, Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo. Gesù sta parlando ancora a Nicodemo. Io sono l'unico che è disceso dal cielo. Gesù sta dicendo chi era lui. Io sono Dio, sta dicendo Gesù. Perciò faccio questi segni miracolosi. Giovanni in questo capitolo sta presentando Gesù come il Cristo, come il Dio che si fa uomo. E questo dovrebbe aiutarci ad avere anche un'altra visione di Gesù. Gesù è Dio incarnato. E come abbiamo visto all'inizio, lo scopo del libro di Giovanni è che chi ascolta possa credere che Gesù è il Cristo e tramite la fede nel suo nome abbia vita eterna. Perciò terminiamo, guardiamo ancora i versetti 14 e 15 e concluderemo con questi versetti. Gesù presenta adesso a Nicodemo il cuore del Vangelo, il mezzo che Dio ha usato per salvare i credenti. E la Nuova Deodati dice: "E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna." Oggi c'è l'abitudine di presentare un Dio diverso da quello dell'Antico Testamento. Un Dio umano, un Dio buono, un Dio debole, un Dio che ha il cuore di mamma, che non usa mai giustizia, ma tende a giustificare sempre i suoi figli. Gesù presenta un altro Dio invece. Gesù prende un passo dell'Antico Testamento, precisamente Numeri 21, dei versetti 5 a 9, che non andremo a leggere, ma potete vederli a casa. Numeri 21 dal 5 al 9, Gesù presenta e racconta di un Dio che dà sfogo a tutta la sua ira. Il popolo era nel deserto e aveva peccato, si era lamentato della cura di Dio per loro e quindi l'ira furiosa di Dio viene manifestata. Dio manda i serpenti a punire e a uccidere questo popolo disubbidiente e ne morirono in migliaia. Ma è un Dio che non si ferma qui, è un Dio che fornisce il siero, il vaccino per guarire da quella maledizione, per scampare dalla morte. Dio fece fare a Mosè un serpente di rame e gli disse di innalzarlo per essere visto. Dio disse a Mosè che chiunque fosse stato morso dal serpente, se avesse guardato il serpente di rame innalzato, sarebbe guarito. E fu così. La gente che veniva morsa dai serpenti, guardando il serpente di rame, guariva. Non era il serpente di rame che aveva una formula magica, ma era Dio che aveva provveduto al vaccino per guarire. Il popolo aveva la responsabilità di credere in quello che Dio aveva provveduto. Allo stesso modo Gesù sta dicendo a Nicodemo, Gesù sta parlando di qualcosa che doveva ancora avvenire perché la sua crocifissione sarebbe avvenuta da lì a poco. Dice, allo stesso modo il figlio sarà innalzato, cioè crocifisso, in adempimento delle profezie, e coloro che ripongono la loro fede in lui vengono guariti dal veleno che li condannava alla morte eterna. Dice, affinché non perisca, dice qui il versetto. Dio non è cambiato, ma l'ira di Dio, come dice alla fine del capitolo, versetto 3:36, rimane su di lui, rimane per chi non crede. L'uomo è già sotto l'ira di Dio. Per cui, per coloro che muoiono senza avere Cristo, cosa succede? Si ritrovano sotto giudizio, sotto l'ira di Dio. Ci crediamo a questa verità veramente? Altro che andrà tutto bene. Tutti gli uomini sono sotto l'ira di Dio. Nel giorno del giudizio tutta questa ira sarà manifestata su coloro che sono senza Cristo. Per l'uomo c'è solo un'urgenza. Gesù lo dice a Nicodemo, ma lo dice ad ogni uomo. Non ti meravigliare se ti ho detto, bisogna che nasciate di nuovo. Allora, cosa abbiamo imparato oggi? Come si può mettere in pratica questa affermazione di Gesù? La rinascita dall'alto non è qualcosa di mistico, ma è qualcosa di reale. Ma come avviene nella pratica? Leggo io Romani capitolo 10, versetto 17. Dice così: la fede viene da ciò che si ascolta, e e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. La parola di Dio è il mezzo che Dio usa tramite il suo Santo Spirito per rigenerare le persone. Il credente per evangelizzare deve usare la parola di Dio e la deve usare bene, per cui va studiata e ascoltata. E tutti coloro che sono rinati dall'alto sanno presentare la verità. Nicodemo uscì trasformato da questo incontro. La sua vita cambiò e non si convertì quella sera. In seguito Nicodemo difese Gesù davanti al Sinedrio, racconta Giovanni al capitolo 7, e alla fine aiutò Giuseppe di Arimatea a seppellire Gesù. Tanti commentatori, in base a queste notizie, sostengono che Nicodemo divenne un credente, perciò venne rigenerato dall'alto, proprio dalla parola di Dio che ascoltò direttamente da Cristo. Per i credenti di oggi, come in ogni tempo, questa affermazione di Gesù, che abbiamo ascoltato oggi, significa ubbidire al suo mandato, che tutti conosciamo in Matteo 28, e portare il Vangelo ad ogni creatura. L'urgenza in questo momento è presentare Cristo, e presentare la verità, ed invocare che Cristo li rigeneri. Sempre Romani, al capitolo 10, leggo ancora io, versetto 14. Ora come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annuncia? Come fa la gente che muore a credere in Cristo se non c'è chi lo annuncia? Dobbiamo presentare Cristo alle persone. E questo non significa che tutti crederanno, ma attraverso il Vangelo coloro che devono rinascere dall'alto secondo la volontà di Dio e non secondo la volontà dell'uomo potranno farlo, come è successo a tutti gli altri credenti fino ad ora. Dio si serve dei credenti per raggiungere altri credenti. La rinascita dall'alto è opera di Dio e non dell'uomo. Il credente non deve né vergognarsi del Vangelo né sminuire il Vangelo, ma deve presentarlo nella sua interezza. Perciò abbiamo bisogno anche noi di ricordarci il Vangelo, di ricordarlo a noi stessi ogni giorno per portarlo agli altri. E concludo ricordando le quattro fasi del Vangelo che abbiamo studiato con Gianluca, che è una sintesi di ciò che abbiamo anche ascoltato oggi. Primo, studiare e capire chi è Dio, il Creatore, nella sua grandezza, nella sua potenza, avere un'alta visione di Dio. Secondo, studiare la santità di Dio. La legge mostra tutta la santità di Dio. Ciò che Dio richiede mostra che Dio detesta il peccato. Tre, la nostra completa inadeguatezza di fronte a Lui, la nostra malvagità, la nostra totale depravazione. Nessun uomo può entrare se non viene rigenerato. 4. La potenza di Dio di rigenerare il cuore del credente attraverso la croce di Cristo, dove Dio ha placato interamente tutta la sua giusta ira. Oggi, al giorno del coronavirus, Gesù ha un messaggio per te. Bisogna che nasciate di nuovo e solo così andrà veramente tutto bene. Preghiamo. Signore, ti vogliamo innalzare, ti vogliamo lodare, ti vogliamo ringraziare, Padre, della tua parola. La tua parola ci spoglia di tutta la nostra giustizia, di tutto quello che noi pensiamo di meritare e non guardiamo negli occhi buoni, negli occhi veri, negli occhi di adoratori giusti, la grandezza della salvezza, Signore. La salvezza è opera tua, viene dall'alto, perciò per tutti i credenti questo dovrebbe spingerci, Signore, spingere a non ricambiare, che è impossibile, ma ad adorarti, a servirti, a obbedirti, a mettere in pratica. Tu non sei una giunta, tu sei tutto. E noi possiamo perdere anche il lavoro, la famiglia, possiamo perdere tutto, possiamo anche vivere sotto i ponti, ma chi ha te ha tutto, ha la vera vita. Questo ci dici nella tua parola. Signore, rafforza la nostra fede. È una fede debole. È una fede che è ancora concentrata su noi stessi, sulla nostra vita materiale. Aiutaci, Signore, a portare la tua parola agli altri. Aiutaci per queste persone intorno a noi a portare il Vangelo, usando tatto, Signore. E se qualcuno, Padre, ti chiedo, in coloro che anche nella nostra Chiesa, in tutti noi, a partire da me, non è ancora rinato dall'alto, Signore, sta confidando ancora nella sua giustizia, ti conosce a livello intellettuale, Signore, abbi misericordia. Rigenera, Signore, abbi misericordia. Dacci una fede salvifica, Signore. Signore, ti mettiamo la nostra Chiesa nelle tue mani e ti vogliamo ringraziare che hai cura di ognuno di noi, perché se siamo esposti ad ascoltare la tua parola, Signore, tu mostri ancora la tua cura e il tuo amore verso di noi, come l'hai usato con Nicodemo, Signore. Ti lodo e ti adoro nel nome di Gesù. Amen. Amen.